E siamo qui allora con Luca, ciao, ben trovato.
Ciao Francesca, ciao a tutti.
E allora, insomma, raccontiamo dell'ultimo dei Julie Sercat, Invocation and Ritual Dance of My Demon Twin, il vostro settimo album uscito per Rocket Recording e arriva dopo 4 anni da Ashram Equinox. Ecco, un disco pieno di fiati alla Miles Davis, John Coltrane, aggiungerei, insomma, di paesaggi immaginari da scoprire che sono maturati in voi e adesso con l'improvvisazione consapevole tirate fuori. Da dove inizia questo disco nuovo?
Beh, il disco nuovo inizia, beh, Dio, a cercare proprio l'origine, bisognerebbe andare indietro veramente di anni, ovviamente. Fa parte di un percorso che abbiamo intrapreso ormai da più di 20 anni, quindi ogni volta è un nuovo capitolo di questo percorso. L'idea sonora un pochino nuova anche per noi, anche se per la verità l'avevamo già utilizzata nei dischi precedenti, come sottolineavi tu, la presenza dei fiati, in particolare del sassofono di Laura Newsday, che è la nuova entrata nel gruppo con la quale abbiamo suonato nell'ultimo paio d'anni anche dal vivo, eccetera, e che poi ci ha accompagnati anche in studio per realizzare questo disco.
Ecco, ma com'è entrata nel gruppo Laura?
Ma noi, con lei ci siamo conosciuti nel 2015 a Firenze, alla Leopolda, partecipando a uno dei tanti folli progetti di Enrico Gabrielli. Enrico Gabrielli di Calibro 35 e bla bla bla, PJ Harvey adesso, insomma, sai chi è Gabrielli, immagino. Che era unità di sonorizzazione, anzi unità di produzione musicale, forse si chiamava quello. Ah, no, ho detto bene prima, unità di sonorizzazione. È praticamente una giornata alla Leopolda di Firenze molto interessante. Adesso sarebbe troppo lungo spiegarne i meccanismi qui in radio, ma si trattava di sonorizzare dei video suonando, in parte improvvisando, in parte seguendo delle partiture, ed eravamo un gruppo di musicisti molto folto, tra cui c'eravamo anche io e Scarfo, il bassista dei Julis, e Laura, che non avevamo mai conosciuto prima e che per puro caso ha fatto con noi il viaggio da Bologna fino a Firenze, gli abbiamo dato un passaggio e
Ma
quindi
dai.
ci siamo conosciuti lì. E poi abbiamo stato un po' insieme lì e alla fine l'abbiamo invitata magari a raggiungerci sul palco qualche volta, ci abbiamo preso gusto, si è fatta anche un tour europeo insieme a noi, è sopravvissuta e quindi a quel punto ci sembrava insomma un inserimento naturale nel nostro suono e ci sembrava giusto farla partecipare anche alle registrazioni di quello che sarebbe diventato il nuovo disco. Ecco.
E poi, insomma, ci sta bene dentro, devo dire.
A noi piace molto, insomma. Ma guarda, era da diverso tempo, cioè, come ti dicevo, avevamo già utilizzato i fiati fin dal nostro primo disco, ci sono pezzi che includono dei fiati, però diciamo non era mai stata una parte integrante della nostra formazione, anche dal vivo, eccetera. Però era già da un pochino che insomma ci incuriosiva l'idea di avere a disposizione un sassofono all'interno della formazione per aggiungere un ulteriore colore a quello che era già comunque un suono già particolarmente stratificato, per cui insomma poi richiede anche una certa disciplina la cosa, però insomma era una cosa che cercavamo da un po' di tempo e siamo contenti finalmente di averla realizzata.
Benissimo, e allora, Setting Trance è un battito che si allarga e raccoglie a sé le melodie che poi raccontano dei colori intorno e dei respiri che diventano parole, punti di domanda su quel che accadrà, come viene fuori?
Ma sono tutte cose che vengono fuori da una modalità di lavoro che abbiamo ormai adottato da qualche anno, che è appunto quella di basarci, la scrittura delle canzoni, di basarci su delle improvvisazioni registrate in studio. È un metodo che ovviamente è rischioso e che richiede insomma, una certa esperienza. Credo che forse non saremo noi in grado di applicarlo se non fossi in un insieme di così tanto tempo, onestamente. Però sostanzialmente questo metodo, che prevede che noi entriamo in studio senza aver scritto nemmeno una nota di quello che sarà il disco nuovo, ma semplicemente raccogliamo gli strumenti e iniziamo a suonare. Questa cosa qui fa in modo che ovviamente queste canzoni acquistino ognuna una veste sonora molto ben precisa, perché gli strumenti non è che vengono aggiunti in momenti diversi, per lo più sono già tutti presenti fin dall'inizio e quindi i musicisti, ascoltandosi l'uno con l'altro, vanno naturalmente ad occupare delle zone di suono che non sono occupate da altri, per cui insomma è ovvio che in questa maniera il suono generale di quello che poi sarà il prodotto finito mantiene una certa freschezza, una certa immediatezza, proprio perché si tratta di una registrazione di qualcosa che è accaduto lì per la prima volta, insomma.
Ecco, sono indiani che girano attorno alla casa confortevole e calda, e la tradizione trasmessa dai nonni diventa sicurezza che tutto gira per il verso giusto, sulle note del banjo e dei cori angelici.
Sì, non è un banjo in realtà, è una confusione comune, non si tratta di un banjo, è uno strumento, per la verità sì, è abbastanza simile ma anche molto diverso, in realtà si chiama Merlin, è una chitarra di origini indiane, è sempre uno strumento con quattro corde come il banjo, accordato aperto come un banjo, ma non ha una pelle, ha proprio una cassa di risonanza come una qualunque chitarra, anche se è uno strumento molto piccolino, molto contenuto, dalla cassa molto piccola, e ha questo suono molto molto caratteristico. È uno strumento di Nicola che appunto ha portato in studio un giorno e ci piaceva molto quel tipo di suono, e proprio su quell'arpeggio molto semplice lì abbiamo costruito poi dopo l'impalcatura che è diventata la canzone Cycles.
Poi la delicatezza dei fiati in Orpheus Rising porta delle linee quasi soul che cercano di contenersi, però come a fare piano mentre gli altri stanno dormendo, e così insomma cresce la profondità e compattezza del suono.
Però sono molto contento che tu abbia notato questa componente soul in quel pezzo, perché sei la prima. Tanti ci hanno fatto dei riferimenti che ci stupivano molto, insomma lo vedevano come un pezzo molto cupo, dark, industrial, eccetera. Io invece, non lo so, parlandone tra di noi dopo che l'abbiamo realizzato, proprio abbiamo detto, cavolo, questo è proprio il nostro pezzo soul, ha proprio un andamento soul. E certo, è un soul assolutamente trasfigurato secondo quelle che sono, diciamo così, le nostre cifre, no? Per cui è un soul quasi irriconoscibile.
Che si contiene, che sembra.
Però sicuramente sì, sono d'accordo con te, ha una venatura profondamente soul quel testo, nell'andamento, nel ritmo, nel tipo di approccio al cantato, e soprattutto ovviamente in queste linee di fiati di Laura che sono molto vellutate, ecco.
Ok, allora il disco dove e come è stato registrato?
L'abbiamo registrato a Bologna, allo studio Vacuum, con Bruno Germano. È stato registrato sostanzialmente attraverso due sessioni a molti mesi di distanza una dall'altra, una fatta a marzo e una a novembre. Ma due sessioni molto brevi, di un paio di giorni l'una, in cui ci siamo trovati in studio e abbiamo registrato tutto quello che suonavamo. Uh-huh. E dopodiché c'è stato invece un lavoro più minuzioso, più lungo e brigoso, che è stato quello di prendere queste tantissime ore di registrazione e cominciare ad editarle, metterci ordine, trovare quelle che erano le parti interessanti, scartare quelle che erano le parti ovviamente assolutamente superflue. Quando si usa questo metodo è normale che il 90% di ciò che si fa magari non risulti poi così interessante. Dopodiché, insomma, a forza di limare, si arriva ad avere questo bacino di 8 pezzi che poi vengono completati con qualche sovraincisione, magari appunto delle voci che ovviamente non erano previste all'inizio, o qualche chitarra, qualche tastiera, magari delle percussioni, eccetera, finché le canzoni prendano la loro forma finale.
Ecco, quindi nessuna di queste canzoni, diciamo, è stata scritta, composta e è rimasta così?
No, assolutamente, nessuna.
Ad esempio Koan mi sembrerebbe una così, che
mi sembra più strutturata, no, assolutamente no, anzi, anche quella canzone lì proprio è nata alla fine proprio di una di queste sessioni di cui ti parlavo prima, proprio sai, la sera, proprio poco prima di andare a casa. Ero io al pianoforte, Nicola al piano elettrico, Laura stava cincischiando con questo sintetizzatore e con i ritmi, quindi tutti quei clangori che si sentono ritmici escono da questo synth dell'OP1, e poco altro. E poi semplicemente ci piaceva, diciamo così, l'atmosfera che si era venuta a creare, ma è nata in maniera molto naturale, non c'è assolutamente nulla di strutturato nel pezzo.
Soffocata.
Sì, le voci sono state. Sì, le voci sono le due Laure, Laura Newsday e la nostra vecchia bassista Laura Storchi, che fanno questa sorta di recitato a doppia voce, ma è una cosa che è stata poi aggiunta successivamente sull'improvvisazione, per cui forse è quelle che danno un po' come in generale, quando si cominciano a mettere delle linee vocali su queste improvvisazioni, magicamente, come dire, cominciano ad emergere delle sorte di strutture possibili, no? Dove prima in realtà non c'erano. Il cantato ovviamente ha molto questa componente, cioè di in qualche modo strutturare le cose attorno a se stesso. Questo è anche uno dei motivi, poi, per la verità, per cui noi normalmente non lo teniamo particolarmente in primo piano, ci piace pensare comunque alla voce come ad uno dei tanti elementi musicali che vanno a comporre un pezzo.
Ecco, invece in sottofondo c'è è un martello che batte, ossessivo.
Sì, no, non è un martello, è proprio un campione elettronico che Laura stava suonando su un sintetizzatore, cioè si chiama OP1, un piccolo sintetizzatore, sì. Che permette di suonare diverse cose, tra cui anche dei campioni, e c'era questo campione percussivo che effettivamente si sembra una sorta di incudine di martello, non ti saprei spiegare esattamente che cosa sia, ma è un sintetizzatore in realtà. Strano che infatti uno dei suoni che sembrano più organici in realtà sia uno dei pochissimi suoni elettronici del disco. Poi sopra ci sono vari altri strumenti, anche lì c'è un bansur che è uno strumento a corde molto simile al dulcimer, anche questo è uno strumento del mondo, adesso non ti saprei dire le origini ben precise, perché sono strumenti che sono molto comuni in tutta la cultura asiatica, anche indiana, anche africana, con minime differenze. E comunque sì, dopo il pezzo è stato completato con la sovraccisione di questo strumento, con una piccola parte di chitarra, però sostanzialmente l'85% della canzone era un'improvvisazione in studio.
Perfetto. Allora, chi ha curato la copertina?
Dunque, la foto si tratta di una foto molto antica, una foto degli anni 20 di queste due Dolly Sisters, che erano due attrici, performer, ungheresi, due gemelle trapiantate negli Stati Uniti, che hanno avuto una vita incredibile, insomma. Poi tutta la realizzazione invece grafica, l'impostazione, gli elementi grafici aggiunti sono stati curati da Chris Reader, che è uno dei due soci della Rocket Recordings. Loro due, oltre ad avere l'etichetta, sono entrambi grafici di professione, quindi curano in prima persona anche le loro copertine.
Ecco, e come è venuta invece la collaborazione con Rocket Recordings, che appunto ha prodotto il disco?
Ma con loro eravamo già in contatto da diversi anni, per la verità, conoscevano i nostri dischi, si era già parlato di collaborare anni fa, ma poi non c'erano stati gli incastri giusti con i nostri tempi e i loro tempi. Io nel frattempo avevo realizzato alcuni remix per alcune delle loro band, insomma eravamo in contatto, non dico continuativo, però insomma da un po' ci frequentavamo via email, eccetera. Quando abbiamo fatto le prime registrazioni, appunto, con l'idea in testa di pubblicare un nuovo album, le abbiamo mandate, ma così, in maniera ancora molto 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 grezza, le abbiamo mandate ad ascoltare a loro sono piaciute, hanno deciso, inizialmente avevano l'idea di fare un EP di 4 tracce, poi in realtà ci hanno spinto verso la misura dell'album, e quindi abbiamo portato avanti le idee, ci siamo confrontati con loro costantemente durante il lavoro di completamento delle 8 tracce che avevamo selezionato per il disco, e dopodiché insomma sì, l'hanno pubblicato, ecco.
Benissimo. Allora, se doveste pensare a qualcosa dei Julie Zerkat di Fever in the Funk House, il vostro esordio che avete lasciato intatto di voi rispetto al vostro modo di scrivere e comporre, cosa vi verrebbe in mente?
Cioè, intendi dire le cose del nostro esordio che sono ancora molto presenti,
sì,
oggi?
Sì, sì.
Ma ce ne sono diverse. In particolare, adesso purtroppo mi fatico un po' a ricordarlo il disco, sì. Però ce ne sono diverse. Anzi, in realtà forse Questo ultimo disco presenta più punti di contatto con l'esordio rispetto ad esempio al precedente. Ci sono più chitarre abrasive con suoni più simili a quelli che c'erano nel nostro esordio, ma in particolare credo che i punti di contatto principali siano da ricercare in quei momenti di Fever in the Funk House, dove appunto veniva già lasciato un certo spazio alle aperture strumentali, alle improvvisazioni. Penso ad esempio Chip and Fish Brain, il finale di Virtual Valerie. Ci sono diversi momenti comunque in quel disco in cui la forma canzone tradizionale, che era quello che facevamo all'epoca, pian piano si lascia andare verso le derive strumentali e più aperte, dove gli spazi si fanno un pochino più ampi, dove la successione degli accordi diventa invece, si trasforma più in una sorta di musica modale. Ce ne sono degli diversi esempi in quel disco, ma anche nei successivi. Semplicemente è un aspetto della nostra musica che ci è piaciuto in qualche modo esplorare di più negli ultimi anni, ma era già presente.
Perfetto. Allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Per avere il disco bisogna andare in un negozio e chiederlo. Insomma, le soluzioni sono tante, anzi ci tengo solo a chiarire una cosa, visto che ci scrivono in tanti per questa questione, perché il disco non è in vendita tramite il nostro mail order del sito, è in vendita tramite il mail order della Rocket Recordings, ma il vinile risulta già esaurito. Questo è semplicemente dovuto al fatto che loro avevano poche copie destinate al loro mail order, perché tutte le altre sono state messe in distribuzione. Tantissimi mi scrivono, ma io voglio tiratura limitata in vinile giallo. Allora, tutte le copie che trovate in circolazione adesso fanno parte di questa prima tiratura in vinile giallo. In caso di esaurimento verrà ristampato in vinile nero, ma tutte quelle che trovate in giro, che le compriate su Amazon, che le compriate, come noi invitiamo a fare invece, in un piccolo negozio della vostra città, se ancora esiste, andate, richiedetelo, fanno tutte parte di questa prima tiratura, oppure se venite a un nostro concerto lo potete trovare anche lì, ovviamente.
Perfetto, avete delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Guarda, proprio ora siamo qui in Sala Trovi, che stiamo per entrare a provare un pochino, perché il tour inizia venerdì prossimo da Bologna. Uh-huh. Saremo anche a Padova il 10 di marzo, spero di non sbagliarmi. Comunque, se andate su giuliserca.com trovate tutte le date segnalate.
Ok, a Bologna dove suonate?
A Bologna siamo al Locomotive venerdì 3 marzo.
Ok, perfetto Luca, io ti ringrazio, è stato un piacere come sempre, che dire, continueremo a seguirvi assolutamente.
Vi ringrazio molto.
Buona musica.
Ciao.
Ciao.
Ciao.